Il problema degli Stati Uniti non è l'assenza del calcio, ma il fatto che per molto tempo sia stato un po' percepito come uno sport degli altri, come uno sport importato negli Stati Uniti, quindi come uno sport degli immigrati e quindi marginale rispetto a quegli sport che contribuivano alla costruzione dell'identità nazionale americana. Quindi penso al baseball, al basket, al football.
Benvenuti a Connecting the Knots, il podcast di Connect. Connect è il centro di ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna. Un mondo sempre più interconnesso eppure frammentato ci pone di fronte a sfide cruciali. Connect si occupa di temi senza confine, dall'ambiente alla tecnologia, dalla sicurezza all'economia. Il nostro obiettivo? Offrire uno sguardo transnazionale sulla politica e la società, trasformando la ricerca in sapere pubblico. Con questo podcast vogliamo aprire il dibattito e connettere le idee per affrontare i nodi del nostro tempo. Sono Manuela Moschella, direttrice di Connect e host di questo podcast. Restate con noi, Connecting the Knots inizia ora.
Eccoci, connessione stabilita. In questa puntata parliamo di uno degli eventi globali più seguiti al mondo, i mondiali di calcio. Ogni 4 anni miliardi di persone seguono le partite, discutono dei risultati e si appassionano alle storie che arrivano dal campo. Ma i mondiali non sono soltanto sport, sono anche un grande evento internazionale, capace di coinvolgere governi, istituzioni, opinioni pubbliche, ben oltre il mondo del calcio. Che cosa ci raccontano allora i mondiali sul mondo in cui viviamo? E perché il calcio continua a occupare un posto così importante nelle strategie e nelle ambizioni dei vari governi? Ne parliamo con Angela Santese, collega e docente di Storia e Istituzioni delle Americhe all'Università di Bologna, e Riccardo Brizzi, docente di Storia Contemporanea, anche lui Università di Bologna. Angela e Riccardo, benvenuti.
Grazie.
Riccardo, partirei con te. Molti vedono i mondiali come una grande festa sportiva globale, eppure la storia ci mostra che sono sempre stati qualcosa di più. E allora mi viene da chiedere, quando e come i mondiali diventano un evento politico oltre che sportivo?
Io direi che i mondiali non diventano politici a un certo punto, nascono politici, cioè già la scelta dell'Uruguay come prima sede dell'edizione del mondiale del 1930 rispondeva per molti versi a una precisa strategia politica. L'Uruguay voleva celebrare il centenario dell'indipendenza e della sua prima costituzione, presentandosi al mondo come una nazione prospera, come una nazione moderna, e investì importanti risorse nella costruzione dello stadio del centenario di Montevideo, nell'organizzazione del torneo, nel far arrivare le squadre sino al paese. Ecco. Quindi fin dall'inizio la Coppa del Mondo è stata uno strumento di rappresentazione nazionale e internazionale. Da allora la dimensione politica ha per molti versi accompagnato i mondiali. Il caso più noto è quello del secondo mondiale dell'Italia fascista del 34, in cui Mussolini, che pure non amava il calcio a livello personale e che aveva compreso però grazie a un gerarca bolognese, Arpinati, il potenziale propagandistico di questo sport, utilizzò il mondiale per rafforzare il prestigio del regime. Ma non è stata un'eccezione questa, cioè ogni grande torneo riflette per molti versi il proprio tempo. Il Brasile del 1950 racconta un paese che vuole affermarsi come potenza moderna, il Cile del 62 cerca un rilancio dopo un terremoto devastante, l'Argentina del 78 organizza il mondiale nel pieno della dittatura militare e ne fa da un lato uno strumento di coesione nazionale, dall'altro di vetrina internazionale, così come il mondiale successivo, quello spagnolo del 1982, utilizza il calcio per mostrarsi come una democrazia ormai consolidata dopo il franchismo. Ecco, Oggi questa dimensione è ancora più evidente perché i mondiali sono diventati probabilmente il mega evento globale per antonomasia, attirano miliardi di telespettatori, coinvolgono investimenti enormi e offrono una visibilità internazionale senza paragoni. Ecco, per uno Stato oggi ospitare la Coppa del Mondo significa anche costruire un'immagine di sé, attrarre investimenti, rafforzare il turismo, esercitare una sorta di soft power, tanto che ormai i mondiali, essendo diventati eventi globali e colossali, vengono sempre più ospitati da più paesi congiuntamente. Insomma, il calcio resta uno sport, ma il mondiale è sempre stato anche un grande evento diplomatico e politico, e proprio per questa duplice natura diventa molto interessante per gli storici, per i politologi e per gli accademici in generale.
Grazie Riccardo, restiamo su questo tema del significato dei mondiali, Angela, e mi sposto da te anche come storica degli Stati Uniti. Quest'anno ovviamente uno dei paesi ospitanti è gli Stati Uniti, e quindi che significato ha il mondiale negli Stati Uniti, anche alla luce del fatto che il calcio non è esattamente lo sport nazionale oltre Atlantico?
Io credo che la prima cosa da fare sia un po' mettere in discussione quello che è un luogo comune, perché si dice spesso che il calcio sia uno sport estraneo alla storia americana, ma in realtà non è così. Il calcio arriva negli Stati Uniti già nell'Ottocento, si sviluppa naturalmente nelle comunità immigrate europee, e tra l'altro prima Riccardo citava il primo mondiale del 1930, quello in Uruguay. In realtà la nazionale americana non solo partecipa al mondiale in Uruguay, ma ottiene anche un piazzamento sorprendentemente positivo, se non sbaglio si colloca al terzo o al quarto posto nella graduatoria finale. Quindi il problema degli Stati Uniti non è l'assenza del calcio, ma il fatto che per molto tempo sia stato un po' percepito come uno sport degli altri, come uno sport importato negli Stati Uniti, quindi come uno sport degli immigrati, e quindi marginale rispetto a quegli sport che contribuivano alla costruzione dell'identità nazionale americana, quindi penso al baseball, al basket, al football. E un punto di svolta in questo senso è la Coppa del Mondo del 1994, che rappresenta una svolta rilevante non perché porta il calcio negli Stati Uniti, ma piuttosto perché rende visibile una trasformazione che di fatto era già in corso. Penso ad esempio al fatto che favorisca la nascita della MLS, cioè della Lega calcistica nazionale statunitense, che nasce nel 1993, accelera la crescita del calcio giovanile e soprattutto contribuisce a far emergere un mercato che oggi è tra i più importanti per la FIFA. E per gli Stati Uniti il mondiale del 2026 si colloca in una fase ancora diversa, cioè oggi gli Stati Uniti non stanno cercando di imparare il calcio, ma di collocarsi al centro dell'economia globale di questo sport. Lo diceva prima Riccardo, i mega sports events non hanno solo un significato dal punto di vista strettamente sportivo, ma hanno anche un significato politico e hanno anche un significato economico. Quindi ospitare il più grande evento calcistico del pianeta significa presentarsi anche come uno dei principali organizzatori della globalizzazione sportiva, confermando quindi la capacità di attrarre investimenti, di attrarre il turismo, di attrarre l'attenzione dei media. E in questo senso il mondiale non è soltanto una competizione sportiva, ma è anche una forma assolutamente rilevante di soft power, ed è uno strumento attraverso cui ogni singolo stato racconta se stesso al mondo con la narrazione che decide di seguire.
Angela, fammi continuare con te, perché hai sollevato diversi punti interessanti. Hai già anche citato la FIFA e il ruolo importante dell'organizzazione, del posizionarsi al centro di questi mega eventi. Allora la mia domanda è questa: abbiamo sentito parlare tantissimo nelle ultime settimane e mesi del rapporto fra il presidente americano Trump e quello della FIFA Infantino. Allora, che cosa ci dice questo rapporto sulla creazione di questi mega eventi globali di cui parlavi? E che cosa ci dice anche poi della collaborazione fra Stati Uniti, Canada e Messico?
per organizzare un evento di queste dimensioni il sostegno dei governi è sempre centrale, in questo caso il sostegno del governo federale, data la struttura politico-istituzionale degli Stati Uniti. È chiaro che per tutte le questioni attinenti alla sicurezza, ma anche ai trasporti, alla gestione dei visti, tutte queste questioni richiedono un coinvolgimento della Casa Bianca e l'avrebbero richiesto indipendentemente dalla presenza di Trump. Ma naturalmente il rapporto tra Trump e Infantino ha assunto, secondo me, una valenza fortemente simbolica e mediatica, nel senso che negli ultimi mesi questa vicinanza è stata, se vogliamo, resa ancora più evidente dalle numerose apparizioni pubbliche condivise, dall'annuncio, credo, di qualche giorno fa che sarà Trump insieme a Infantino a consegnare il trofeo ai vincitori della finale, e anche un po' dalle dichiarazioni dello stesso presidente FIFA, che ha affermato, ha ribadito in più occasioni come il sostegno della Casa Bianca sia stato di fatto indispensabile per l'organizzazione del torneo negli Stati Uniti. Queste sono affermazioni che riflettono certamente una realtà organizzativa. L'ho detto prima, un evento di queste dimensioni non può prescindere dalla collaborazione del governo federale, ma a mio avviso rappresentano anche una precisa scelta comunicativa che conferisce al rapporto tra FIFA e presidenza statunitense una visibilità senza precedenti. In questo contesto però trovo anche interessante un altro aspetto. L'abbiamo già detto, i mondiali sono stati sempre anche uno strumento di diplomazia. Ogni paese organizzatore utilizza la Coppa del Mondo per accrescere il proprio prestigio internazionale, per rafforzare la propria immagine, per proiettare una certa idea di sé. E quello che tra gli altri Riccardo Brizzi e Nicola Sbetti in un volume di qualche anno fa hanno definito in maniera estremamente efficace la cosiddetta diplomazia del pallone. Ma il mondiale del 2026 è significativo anche perché mette in evidenza una tensione molto attuale, perché da un lato la FIFA ha presentato il torneo come un evento capace di unire il mondo, dall'altro però gli Stati Uniti, come ogni stato sovrano del resto, mantengono il controllo delle proprie politiche migratorie, e non a caso la gestione dei visti è diventata un po' uno dei nodi più delicati dell'organizzazione. E a questo proposito Infantino ha più volte ricordato che la FIFA non può sostituirsi ai governi nelle decisioni sull'ingresso nel paese, pur però riaffermando più volte la volontà di garantire un torneo che fosse il più possibile aperto e inclusivo. E quindi qui è chiara una cosa, che c'è una tensione tra l'universalismo dello sport incarnato dalla FIFA e dall'altro la sovranità nazionale, e questo ci dice molto di come questo sia uno degli aspetti più interessanti del torneo, al di là del dato sportivo. E anche la scelta di organizzare il mondiale congiuntamente con Canada e Messico, secondo me, va letta da questa prospettiva un po' contraddittoria, perché nel 2018 la candidatura triplice era stata presentata con lo slogan United as One, quindi a sottolineare un po' l'idea di una cooperazione nordamericana, ma oggi il torneo si sta svolgendo in un contesto profondamente diverso, segnato dalle tensioni tra Canada, Messico e Stati Uniti sui temi dell'immigrazione, sul commercio, della sicurezza e in generale sui rapporti politici tra i paesi. Il mondiale in questo caso finisce per mettere in luce una contraddizione, nel senso che evidenzia le frizioni che stanno attraversando quest'area del globo, e però dall'altro forse offre anche un'occasione per ricostruire forme di cooperazione e dialogo attraverso questo grande evento condiviso. Quindi lo sport non cancella i conflitti, li rende, non li crea, ma li rende visibili, e talvolta può creare anche le condizioni per ricomporli, se non sul piano diplomatico, almeno sul piano simbolico.
Allora fammi mettere questa domanda più in una prospettiva storica, tornando a Riccardo, perché
dicevi prima, riprendeva anche Angela, che in ogni momento storico i mondiali, il calcio sono specchio di alcuni rapporti di forza, però ora ci diceva anche Angela, c'è in gioco la diplomazia, no? Il tentativo di cambiamento. Allora la mia domanda è, i mondiali sono solo specchio di rapporti di forza o possono cambiare i rapporti fra paesi con l'opinione pubblica?
La risposta, Manuele, che secondo me fanno entrambe le cose, ma in misura diversa. Vorrei però integrare un attimo due aspetti, secondo me molto importanti, che ha sottolineato poco fa Angela. Il primo è relativo al fatto che, sebbene resti dietro giganti storici come il football americano e il basket, il calcio oggi sia entrato a far parte stabilmente della cultura sportiva di massa americana. Basta ricordare che ad oggi il record di affluenza in un'edizione della storia dei mondiali attiene proprio all'edizione del 1994 negli Stati Uniti, record che sarà superato, o meglio lo è già stato, con la fase a gironi di questa edizione del 2026, Stati Uniti, Messico e Canada. Il secondo aspetto, che mi trovo assolutamente in sintonia con quanto detto da Angela, riguarda il rapporto tra Infantino e Trump, che è un rapporto, diciamo, molto dibattuto, discusso, contestato, ma che, visto dal presidente della FIFA, è volto anzitutto a ricucire uno strappo, cioè lo strappo del 2010, quando Blatter presidente furono assegnate le due edizioni dei mondiali del 2018 e del 2022 rispettivamente a Russia e Qatar. E chi erano i paesi che competevano con Russia e Qatar in quelle due edizioni? Da un lato il Regno Unito, dall'altro proprio gli Stati Uniti. Ecco, la presidenza Infantino, che festeggia quest'anno i 10 anni, ha avuto come priorità quella di ricucire il rapporto con Washington. E questo è stato fatto non solo attraverso l'assegnazione di questo mondiale condiviso, ma anche con scelte francamente discutibili, se non imbarazzanti, come il recente conferimento al presidente americano del FIFA Peace Prize. Tornando all'ultima domanda, è assolutamente vero che i mondiali siano uno straordinario specchio della politica internazionale e riflettono sostanzialmente gli equilibri geopolitici di ogni epoca. Negli anni 30 i primi mondiali avevano in qualche modo testimoniato e rappresentato il confronto tra democrazie e totalitarismi. Durante la guerra fredda la competizione tra i due blocchi, pensiamo ad esempio allo storico gol di Jürgen Sparwasser, tedesco dell'Est, nel 1974, e alla storica vittoria, benché ininfluente, della Germania dell'Est sulla Germania dell'Ovest in quell'edizione. Negli anni della decolonizzazione i mondiali avevano dato visibilità all'emergere dei nuovi stati, oggi la competizione tra potenze globali e regionali per ospitare appunto questo maxi evento sportivo. Ma credo sarebbe un po' riduttivo considerare i mondiali soltanto uno specchio delle relazioni internazionali, perché in alcune circostanze il calcio produce anche effetti politici concreti. Penso ad esempio alla candidatura congiunta nei mondiali del 2002, prima edizione coassegnata a due paesi, Corea del Sud e Giappone, che ebbe un importante valore simbolico di riconciliazione tra due paesi segnati da una storia difficile, da tutta un'eredità anche di polemiche legate all'occupazione giapponese della Corea fino al 1945. Penso in tempi più recenti alla sospensione della Russia da parte della FIFA e dell'UEFA dopo l'invasione dell'Ucraina, che mostra come oggi le organizzazioni sportive siano esse stesse attori delle relazioni internazionali. Ovviamente però non bisogna esagerare su questo terreno, perché, come diceva giustamente Angela, il calcio non fa scoppiare le guerre né le conclude, al di là di formule altisonanti. Penso all'espressione la guerra del calcio tra Honduras e Salvador del 69, o ancora un caso spesso citato relativamente allo scoppio della guerra nella ex Jugoslavia, cioè quello del 13 maggio del 90, durante la partita tra Dinamo Zagabria e Stella Rossa di Belgrado allo stadio Maksimir, in cui il calciatore croato Zvone Boban colpì un poliziotto jugoslavo, serbo, nell'ambito di scontri tra tifosi e giocatori. Ecco, quell'episodio, che è passato alla storia come la battaglia del Maksimir, è considerato da alcuni storici dello sport come il preludio della guerra nella ex Jugoslavia. Ecco, è importante ricordare come il calcio probabilmente fu il detonatore di quel conflitto, ma non ne fu evidentemente la causa, che aveva radici ben più profonde, che attenevano senz'altro alla fase seguita alla scomparsa di Tito, eccetera. Ecco, direi quindi che i mondiali raccontino la politica molto più di quanto la cambino, tuttavia proprio perché concentrano attenzione mediatica, emozioni collettive, anche prestigio internazionale, possono in alcuni casi accelerare processi, rafforzare determinate narrazioni nazionali, offrire ai governi opportunità che in altri contesti difficilmente avrebbero. Ecco, e questo credo che renda il calcio e il rapporto tra calcio e politica così dibattuto e così anche interessante e affascinante.
Senti Riccardo, in questa relazione fra calcio e politica abbiamo parlato finora tanto di questa dimensione internazionale, quindi calcio che diventa anche diplomazia in qualche modo internazionale, però in qualche modo c'è anche una dimensione più interna. Alla fine stiamo parlando di sport che hanno come obiettivo quello di galvanizzare gli spiriti, rafforzare l'unità nazionale, e quindi ancora una volta una prospettiva storica. Funziona di più l'effetto unità nazionale o poi questi eventi diventano anche momenti di grande tensione, una sorta di boomerang contro chi li organizza?
L'idea che i mondiali producano automaticamente unità nazionale è in buona misura un mito, benché frequentemente citato. I mondiali possono certamente favorire momenti di straordinaria coesione. Pensiamo al caso della vittoria del mondiale italiano del 1982 in Spagna, che viene citata da molti storici come la simbolica fase di chiusura del decennio lungo degli anni di piombo e dello sdoganamento del tricolore come vessillo popolar nazionale, o alla Francia del 1998, che venne utilizzata quella vittoria da parte dell'allora presidente Chirac come simbolo di integrazione interna, cioè della Francia black, blanc, beurre, della Francia nera, bianca e araba, che si riuniva dietro il tricolore francese. Non è una esclusiva del calcio, penso ad esempio al Sudafrica dei mondiali di rugby del 1995, raccontati da un bellissimo film Invictus di Clint Eastwood. Ecco, i mondiali però possono anche mettere in evidenza fratture profonde presenti all'interno delle società. Il caso probabilmente più emblematico è quello del mondiale colombiano del 1986, ossia il mondiale mai disputato, l'unica edizione in 100 anni di mondiali che venne assegnata a un paese e poi dopo riassegnata ad un altro, perché a 3 anni dal mondiale il presidente Belisario Betancourt rinunciò a quell'edizione con un videomessaggio piuttosto drammatico, nel quale spiegava che per colpa della grave crisi economica, politica, della crescita dei cartelli del narcotraffico, la Colombia non aveva più la possibilità di ospitare un evento del genere, sarebbe stato poi assegnato al Messico. Ecco, i grandi eventi sportivi concentrano l'attenzione internazionale. E proprio per questo offrono ai movimenti anche di protesta un'occasione unica per rendere visibili le proprie rivendicazioni. È successo ad esempio in Argentina nel 78, dove le madri di Plaza de Mayo sfruttarono la presenza dei giornalisti stranieri per denunciare le gravi violazioni di diritti umani. È successo poco più di 10 anni fa in Brasile, tra il 2013 e il 2014, quando movimenti di protesta contestarono gli enormi investimenti per il mondiale, mentre mancavano risorse per sanità, istruzione e trasporti. È successo ancora una volta 4 anni fa in Qatar nel 22, quando scoppiò il dibattito sui diritti dei lavoratori migranti e delle minoranze. Ecco, quindi sì, il mondiale può trasformarsi in un boomerang, perché quando un governo investe enormi risorse in un evento globale promettendo sviluppo, modernizzazione e prestigio internazionale, crea inevitabilmente anche aspettative molto elevate. Se queste aspettative vengono in parte deluse o se emergono problemi sociali irrisolti, la visibilità che avrebbe dovuto rafforzare il consenso può anche amplificare le critiche. Sostanzialmente, e qua chiudo davvero, il mondiale è una sorta di gigantesca lente di ingrandimento, mostra al mondo il volto migliore di un paese, ma può anche renderne molto più evidente le fragilità e le contraddizioni.
E parlando di queste fragilità e contraddizioni, credo che gli Stati Uniti diventino un territorio interessante, giusto Angela? Perché anche in questo mondiale abbiamo visto che non sono mancate finora momenti di contestazione e mobilitazione contro l'evento. Allora, da storica anche degli Stati Uniti, ti chiedo che cosa ci dicono queste tensioni, queste mobilitazioni sullo stato di salute della società americana.
Credo che le proteste che si sono sviluppate in relazione a questa edizione dei mondiali debbano essere lette su almeno un paio di livelli. Il primo livello riguarda certamente l'organizzazione dell'evento in sé. Negli Stati Uniti uno dei temi più discussi è stato quello del costo dei biglietti, cioè della cosiddetta dynamic pricing, cioè dei prezzi che un po' aumentano in funzione della domanda, dei costi dei trasporti verso gli stadi, e più in generale possiamo dire il dibattito si è incentrato intorno al tema dell'accessibilità del mondiale di calcio per i residenti. Tanto che in alcune città si è aperto un confronto molto acceso tra la FIFA e le amministrazioni locali proprio su questo punto, cioè chi deve poter vivere il mondiale, solo chi può permetterselo, chi arriva magari dall'estero, anche i cittadini della città che lo ospitano. E in questo senso il caso più emblematico è quello di New York, dove il sindaco Mamdani ha negoziato con la FIFA la disponibilità di un contingente di biglietti a prezzo calmierato. Lo stesso governo della città di New York ha promosso l'organizzazione di navette a basso costo per raggiungere lo stadio, e di fatto l'operazione del sindaco di New York è stata quella di presentare i mondiali di calcio non solo come un grande evento commerciale, ma anche come una sorta di bene pubblico a cui tutti i cittadini dovevano poter avere accesso. Contestualmente però la politica dei prezzi della FIFA è stata oggetto di forti critiche, proprio perché tesa, percepita come orientata a massimizzare i ricavi della FIFA nel mercato statunitense. Quindi abbiamo sicuramente un livello di critica, di proteste che ha a che fare con l'organizzazione dell'evento, ma secondo me c'è un secondo livello che è più interessante. Lo diceva prima Riccardo, i grandi eventi sportivi funzionano come una sorta di lente di ingrandimento, cioè non producono i conflitti sociali e politici, ma talvolta li rendono più visibili anche a causa dell'attenzione mediatica che eventi di questo tipo ricevono. E questo è stato chiaro ad esempio in Messico, uno dei paesi coorganizzatori insieme agli Stati Uniti, quando durante l'apertura del mondiale le celebrazioni si sono svolte regolarmente, mentre fuori dallo stadio abbiamo assistito alle proteste e alle manifestazioni di insegnanti, dei familiari delle persone scomparse e più in generale di quei gruppi sociali che hanno un po' scelto questi giorni per richiamare l'attenzione internazionale su tutta una serie di questioni che stanno profondamente incidendo sulla società messicana, cioè la violenza, le disuguaglianze, la richiesta di maggiori investimenti pubblici a fronte dei soldi che sono stati investiti per l'organizzazione della Coppa del Mondo. E qui alcuni episodi sono degenerati in scontri con la polizia, ma il punto davvero centrale è che il mondiale è diventato, come diceva prima Riccardo, una cassa di risonanza per problemi che esistevano ben prima del torneo. E lo stesso vale per la società americana, nel senso che il dibattito sul mondiale intercetta una serie di temi che stanno attraversando da anni la società statunitense, quindi l'immigrazione, il controllo dei confini, le diseguaglianze economiche, il diritto ad abitare le città, il rapporto tra interessi privati e spazio pubblico, ma anche di nuovo chiaramente tutto quel dibattito che va avanti da anni e che è legato ai controlli alle frontiere e all'inclusione delle comunità migranti. Questo per dire che il calcio è particolarmente significativo perché la sua stessa storia negli Stati Uniti è intrecciata con quella dell'immigrazione. Lo diceva Riccardo facendo riferimento ai numeri di spettatori dell'edizione del 1994. È vero, ma per oltre un secolo è stato identificato come lo sport delle comunità immigrate. E non è un caso che ci sia stato anche un altro dibattito, cioè quello sui giocatori con la doppia cittadinanza, che ha riaperto un po' una domanda molto antica che poco ha a che fare con il calcio e molto a che fare con la storia statunitense, cioè chi può essere considerato un vero americano. Per questo credo che le mobilitazioni, le proteste non possano semplicemente essere derubicate come contestazioni rispetto all'organizzazione del torneo. In realtà esse riflettono, se vogliamo, una questione più generale, cioè chi ha diritto a partecipare ai grandi eventi globali e chi rischia invece di esserne escluso per ragioni economiche, sociali e politiche.
Abbiamo parlato di diplomazia, soft power, relazioni internazionali, adesso le tensioni anche interne agli stati ospitanti, ma alla fine i mondiali restano anche calcio, quindi fatemi chiudere con la domanda forse più importante per chi ci ascolta: chi vincerà questo mondiale? E questo fa parte del Toto Scommesse della redazione Connect. Angela, Riccardo, avete suggerimenti? Riccardo,
Angela,
tu
Angela, vai tu.
Vai Angela, qual è il
tuo? Dico solo che secondo me questa è la domanda più difficile, forse proprio per questo è la più divertente. E da storica preferirei evitare i pronostici, anche perché mi pare, Riccardo correggimi se sbaglio, che il calcio ha una straordinaria capacità di smentire ogni previsione. Se guardiamo un po' la storia dei mondiali, forse vediamo che spesso si ricordano più le sorprese che i favoriti in partenza. Quindi preferirei glissare non facendo pronostici e dire che forse la risposta più incoerente con tutto quello di cui abbiamo parlato è un'altra, che tra 20 anni magari ricorderemo certamente chi avrà alzato la Coppa del Mondo, ma ricorderemo anche il contesto storico in cui si è svolto questo torneo, cioè un mondiale organizzato da 3 diversi paesi e attraversato dai grandi temi della globalizzazione, delle migrazioni, della diplomazia, delle tensioni internazionali e dell'attuale congiuntura di guerra. Ed è probabilmente, per ricollegarmi anche a quello che diceva Riccardo poc'anzi, è questo che rende i mondiali un oggetto così interessante per le storiche, per gli storici, ma anche per i sociologi, per i politologi. Cioè il calcio sì, rimane il cuore dell'evento, ma insomma intorno a quel pallone si riflette sempre un pezzo della storia del mondo.
Dai, io d'accordissimo con Angela, però accolgo la provocazione, mi butto buffando anche un filo e pronostico Francia, perché indubbiamente la squadra più solida dal punto di vista tecnico di questo mondiale.
Beh, allora ci riaggiorneremo fra qualche settimana per vedere com'è andata. Nel frattempo, assolutamente. Purtroppo il nostro tempo è arrivato alla fine e fatemi concludere dicendo che molto spesso pensiamo ai mondiali come a 90 minuti di gioco, eppure come abbiamo sentito oggi attorno a quel rettangolo verde si muovono governi, leader politici, identità nazionali e strategie internazionali. Un grande grazie ad Angela Santese e Riccardo Brizzi per averci raccontato attraverso lo sport qualcosa di molto più grande del calcio. Grazie anche a voi per averci ascoltato. Restate con noi su Connecting the Nodes, il podcast di Connect, per continuare a esplorare le sfide senza confine del nostro tempo. Stay connected e alla prossima!
Per non perdervi tutti i contenuti video e podcast prodotti dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, iscrivetevi al nostro canale YouTube SPS Unibo. Stay connected!